Ringrazio il Signore perché tutte le volte che devo dire qualcosa alla Chiesa, il Signore ispira le preghiere per incoraggiarmi. Prima Alessio, poi Marcello e poi Eugenio hanno parlato di cose di cui vi dirò, quindi è bellissimo perché come Gedeone proprio il Signore ama incoraggiare i suoi servi, soprattutto quando sono un po' incerti, un po' poco coraggiosi. I pensieri che il Signore mi ha donato hanno come titolo Conosciuti da Dio per conoscere veramente. Meditando prima e seconda Corinzi col Signore, ho goduto di questa meditazione perché sono due lettere potenti da parte del Signore. Sono due lettere meravigliose che mi hanno portato a scavare la parola per cercare di capire cosa era successo a questa chiesa, cosa era successo a questi fratelli, qual era il sintomo spirituale, perché dietro a un problema materiale che aveva la chiesa di Corinto c'erano delle divisioni, c'erano dei dissensi, c'erano scandali. Cose che, grazie a Dio, non vediamo nella nostra Chiesa. Mi sono proprio chiesto, ma voglio proprio meditare queste due lettere per capire, per guardare me stesso, per proteggere me stesso. Voglio capire che problema aveva questa Chiesa. Voglio entrare in queste profondità. Signore, fammi vedere qual è il problema di questa Chiesa. Quindi ho visto con il Signore che uno dei problemi di questa chiesa è che erano tanto sapienti, pensavano di conoscere molto, pensavano di essere ricchi di sapienza, ricchi di una conoscenza che non era da Dio, ricchi di qualcosa che non c'entrava molto con la conoscenza di Dio, e lo vedremo assieme. Si erano, come dice la parola, gonfiati, si erano arricchiti di tutto ciò che non arricchiva però il prossimo, si erano arricchiti loro stessi di sapienza ed era tipico di quelle zone dove si facevano tanti studi, dove c'era molta saggezza. Quindi pensavano di conoscere, ma come vedremo non conoscevano come il Signore voleva. L'altra volta, se vi ricordate, noi abbiamo meditato prima Corinzi 12 e assieme abbiamo visto alcuni doni pratici, materiali, che il Signore ha fatto al corpo. Il Signore ci ha dato un corpo e in questo corpo ci concede di sperimentare tante benedizioni pratiche proprio. Non abbiamo visto dei doni spirituali, abbiamo visto proprio qualcosa di pratico che possiamo sperimentare tutti noi nella Chiesa, nella comunione fraterna di tutti i giorni. Abbiamo visto che come corpo siamo un'unità, siamo indivisibili, siamo un solo corpo, che siamo chiamati a giungere alla piena conoscenza di Cristo nel corpo, è possibile solo nel corpo e non da un'altra parte, che Cristo si manifesta al corpo, non si manifesta, certamente si manifesta quando siamo nella cameretta, ma la grandezza, la presenza di Gesù si manifesta nel corpo, per il corpo, in mezzo al corpo, quando i fratelli soprattutto sono riuniti. Possiamo avere consolazione, abbiamo visto. La consolazione dei fratelli, che è una consolazione che si ha quando lo stesso fratello sa benissimo quello che hai passato. Abbiamo visto che abbiamo protezione, perché la Chiesa è un gregge, e quando siamo lontani dal gregge iniziamo già a essere esposti ai lupi. Abbiamo visto che possiamo beneficiare dell'accordo che c'è tra due o tre persone, beneficiare della preghiera fatta assieme, di questa comunione, di questa promessa che il Signore ci fa. Se ci accordiamo, lui dona qualcosa che i credenti chiedono alleandosi. Abbiamo visto che abbiamo una potente intercessione nei fratelli, chi magari è più avanti di noi nella fede, una potente intercessione come quella di Mosè che intercedeva per il popolo, che lo proteggeva, che lo guidava, che la nostra relazione con Dio non è separata dalla relazione con gli altri, come abbiamo visto in Isaia. Non possiamo dire di essere a posto con Dio e non essere a posto col prossimo. E tutte queste cose Paolo le aveva elencate alla Chiesa, Gli aveva anche fatto capire che persino i fratelli più deboli hanno bisogno di noi, persino noi abbiamo bisogno dei fratelli più deboli. Insomma, Paolo stava cercando di far capire qual era il centro della questione, la Chiesa di Corinto. Cercava di introdurre l'argomento e a un certo punto c'è un messaggio meraviglioso che ha posto in Prima Corinzi 13. Poco prima dice, dopo aver finito i discorsi di cui abbiamo parlato l'altra volta, dice al versetto 31 del 12, dopo tutto quell'elenco meraviglioso delle virtù della Chiesa, ma desiderate ardentemente i doni maggiori. E ora vi mostrerò, ora, cioè dopo aver detto tutto, dopo aver detto delle grandi ricchezze che ha la Chiesa, ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. Dunque, dopo aver parlato di tutto ciò, Paolo mostra la via. Ecco veramente qual è proprio il centro di queste epistole, il centro, qual è il problema di questa Chiesa. Qual è anche la via per proseguire. Paolo apre una via per questa Chiesa. Quindi volevo leggere con voi Prima Corinzi 13, dal versetto 1 al versetto 13. Quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità, divento un rame risonante e uno squillante cembalo. E quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, se non ho carità, non so nulla. E quando distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho carità, ciò niente mi giova. La carità è paziente, è benigna, la carità non invidia, la carità non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. La carità non verrà mai meno. Quanto alle profezie, esse verranno abolite. Quanto alle lingue, esse cesseranno. Quanto alla conoscenza, essa verrà abolita. Poiché noi conosciamo in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quando ero fanciullo, parlavo da fanciullo, pensavo da fanciullo, ragionavo da fanciullo, ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da fanciullo, poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato appieno conosciuto. Or dunque queste tre cose durano, fede, speranza, carità, ma la più grande di esse è la carità. Amen. Quindi ecco il centro che l'Apostolo Paolo ha stabilito, la carità. Questa carità di cui si parla qui è tradotta in alcune Bibbie con amore. E quindi vedremo assieme perché, vedremo assieme che cos'è questa carità, se è corretto chiamarla carità, se è corretto chiamarla amore, di cosa si tratta e perché è così importante per l'Apostolo Paolo, perché l'ha messa qui in mezzo per questi fratelli che avevano bisogno di queste parole. Dunque, dal versetto 1 al versetto 3 abbiamo visto come potremmo avere doni, potremmo avere conoscenza, opere, potremmo avere tutte queste cose, ma l'Apostolo Paolo dice, se non hai carità, questa carità che è tradotta col termine agape, e vedremo assieme cosa significa, se non hai carità, ciò non ti sarai solo fuori accordo, ti eleverai al di sopra degli altri, sarai fuori tema, sarai uno squillante cembalo, non sarai nulla. Se non hai questa carità, se non hai questo amore, non sarai nulla. Quindi in questi tre versetti l'Apostolo Paolo dà una premessa molto importante. E al versetto 3 dice che quando anche tu dessi tutti i tuoi beni ai poveri, una presunta carità, come vedremo Questa non è la vera carità. Infatti qui dice, quando anche tu facessi questa carità non ti gioverebbe a nulla. Quindi non sta parlando di questa carità, cioè del dare, nonostante sia un mandato, nonostante sia giusto farlo, non sta parlando di questa carità, del dare del denaro agli altri, del dare del denaro per vantarsene, non sta parlando di questa carità che gonfia se stessi. E dunque di cosa sta parlando qui l'Apostolo Paolo? Perché tira fuori la carità? Che cos'è questa carità secondo Paolo? E perché tiene tanto a far capire a questi fratelli questi principi basilari della carità? Quindi volevo leggere con voi Prima Corinzi 8, che il Signore ha bastonato me con questa parola, Prima Corinzi 8, la seconda parte del primo versetto al 3. È una parola davvero affilata. La conoscenza gonfia, ma la carità edifica. Se alcuno pensa di conoscere qualcosa, egli non conosce ancora come si deve conoscere. Ma se alcuno ama Dio, esso è conosciuto da lui. Quindi il Signore mi ha detto, pensi di conoscere qualcosa? Non sai ancora come si deve conoscere. Perché la conoscenza che piace a Dio, la conoscenza di cui sta parlando Paolo, la conoscenza che viene contrapposta alla loro conoscenza, la conoscenza che avevano loro non è la stessa di cui parla Paolo, non c'entra proprio niente. Come vedremo è totalmente diversa, è una conoscenza più profonda, è la conoscenza di Dio. Infatti affianca la carità alla conoscenza di Dio, le mette assieme. Se vediamo qui c'è la carità che edifica e di fianco c'è l'amore nostro di Dio e la conoscenza di Dio verso di noi. Quindi questa conoscenza che piace a Paolo, questa conoscenza di cui sta dicendo Paolo, è la conoscenza di Dio, è la fianca al vero amore, la fianca alla vera carità. Quindi sta dicendo la carità, la vera carità, la carità importante, la carità che piace a Dio, l'unica sola e vera carità, la fianca, è la conoscenza di Dio. Perché attraverso Dio sei capace di dare una vera carità, sei capace di dare un vero amore. Associa quindi la carità alla conoscenza di Dio. Quindi la conoscenza che conta secondo Paolo è questa, l'unica che può edificare. Conoscenza, noi sappiamo tutti, come dice Giovanni, che significa essere una cosa sola. Questo sta intendendo in questo passo. Conoscere Dio. Quindi la carità innanzitutto è conoscere Dio. Conoscendo Dio siamo capaci di applicare per lo Spirito Santo un amore che non viene da noi, l'amore di Dio. Quindi questa carità, questa conoscenza che non è da Dio sta dicendo gonfia voi stessi, lo dice al primo versetto. La conoscenza che abbiamo noi, questa conoscenza carnale, questa conoscenza che purtroppo causa la nostra carnalità abbiamo, gonfia noi stessi. E infatti lo fa vedere i primi tre versetti del capitolo 13. Si gonfiavano loro stessi perché purtroppo non è la conoscenza di Dio. Amando Dio, qui dice, conoscendo Dio, conoscerai anche il prossimo. Infatti cosa dice la parola in Romani 5:5? L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Stato dato, quindi l'amore è stato dato. Quest'amore che piace a Dio, la conoscenza che piace a Dio è stato dato, quindi non è in noi, questo amore non è in noi, la conoscenza nostra, che la nostra conoscenza è la stessa che avevano a Corinto, questa conoscenza non è la conoscenza di Dio, l'unica conoscenza che conta è quella che Dio ci ha donato, l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori, quindi questo amore che Dio ci ha donato, avendo creduto Lui, essendo divenuti una cosa sola con Lui, avendo conosciuto Lui, questa conoscenza è la vera conoscenza e ci è stata donata perché noi abbiamo conosciuto Dio. Dunque se questo amore ci è stato dato, come possiamo dare l'amore di Dio se non l'abbiamo conosciuto? Noi che l'abbiamo conosciuto possiamo applicare l'amore di Dio, possiamo donarlo, ma quando cerchiamo di farlo nella nostra carnalità non è l'amore di Dio. Se non è un amore che viene dalla conoscenza di Dio, non è un amore che piace a Dio. Per questo dice l'Apostolo Paolo che non giova a nulla, è un amore che cerca di edificare l'orgoglio, cerca di edificare qualcosa che non c'entra niente con l'amore di Dio. Al versetto 11, sempre del capitolo 8 di Prima Corinzi, c'è una parola tagliente, E dice, guardate cosa fa, la conoscenza che non è da Dio, la conoscenza carnale, umana. E così per la tua conoscenza, cosa succede? Perisce il debole, il fratello per il quale Cristo è morto. Cosa succedeva in questa chiesa? Succedeva che, essendo tutti gonfi, sapienti, si facevano dei torti, senza nemmeno saperlo a volte. Qualcuno, è scritto che qualcuno era già ubriaco mentre un altro doveva ancora mangiare durante le agapi. Succedeva che qualcuno mangiava un cibo, il cibo di un idolo, senza sapere di ferire il fratello, perché magari pensava di farlo in buona coscienza, ma dice, ma se tu fai questa cosa e ferisci la coscienza del fratello, questo è amore di Dio? No, questa è conoscenza carnale, è conoscenza senza l'amore di Dio, non è la carità che Dio desidera, ed è quello che succede quando c'è questa conoscenza in una chiesa, è divisione, ci sono delle ferite grandi, si ferisce il fratello, quindi ci sono divisioni, si danneggia il fratello, si divide, un po' come succedeva in Isaia 58, come abbiamo visto l'altra volta. Qualcuno pensava di conoscere, questi religiosi pensavano di conoscere. Cosa succedeva per una conoscenza che non era la conoscenza di Dio? Che si feriva il bisognoso, si feriva l'affamato, si feriva la vedova, invece di applicare l'amore di Dio, invece di sciogliere, invece di dividere questi legami, dice, quando scioglierai il giogo, cosa dice la parola? Allora sarai chiamato il riparatore delle brecce. Allora, quando non avrai un amore tuo, quando non avrai una conoscenza tua, allora sarai chiamato il riparatore delle brecce. Quando avrai la vera conoscenza, la conoscenza di Dio, il vero amore di Dio, come fa una persona a sciogliere dei legami se non è per l'amore di Dio? Questi questionavano, una conoscenza che non è da Dio questiona, come Isaia 58, questionavano, percuotere con il pugno, dice la parola, quindi percuotevano, dividevano per una conoscenza che pensavano di avere, ma in realtà non avevano. Quindi questo è quello che succede quando pensiamo di conoscere. Prima Corinzi 13 lo dice, non siamo accordati, ci eleviamo sopra gli altri, già è un primo sintomo, quello di cercare di elevarsi al di sopra degli altri. E noi tutti sappiamo chi è che cercava di elevarsi, chi è che cercava di gonfiarsi, chi è che cercava di salire, quindi è un chiaro sintomo che c'è qualcosa che non va. Quando c'è questo disaccordo, quando si è un rame risonante, iniziamo a capire che il sentimento che c'è in noi non è conoscenza di Dio, non è amore. Quando cerchiamo di elevarci al di sopra degli altri invece di sottometterci, di essere servi, quando c'è qualcosa che si eleva, che si imbruttisce la faccia per cercare di far vedere un religiosismo, quindi ecco un rame risonante, ecco perché ci si inizia ad elevare al di sopra degli altri, chiaro istinto diabolico. Quindi al versetto 2 cosa dice? Non sei nulla se non hai questa conoscenza. Perché? Perché noi vogliamo essere qualcosa senza Dio, noi vogliamo essere qualcosa noi stessi, quindi per questo dice, mette un punto chiaro, guarda che non sei nulla se non hai la conoscenza di Dio, se non sono io per quell'amore ad ispirare in te ciò che fai, non sei nulla. Perché? Perché noi vogliamo essere qualcosa. Il Signore dice, non sei nulla, se non hai quell'amore, se quell'amore non te lo dono io, non sei nulla. Noi vogliamo sempre, volevano essere qualcosa in questa chiesa, volevano essere qualcosa, loro stessi. Si erano gonfiati, lo dice in parecchi punti che si erano gonfiati. Al versetto 3 cosa dice? Ciò non ti giova a nulla. Perché dice non ti giova a nulla? Perché in realtà quelli che facevano carità, quelli che donavano, facevano tintinnare il denaro per essere belli loro stessi. È per questo che dice non vi giova a nulla, perché loro stessi volevano essere belli. E invece cosa gli dice? Non ti giova a nulla, non sei più bello, non sei lodato, come diceva il Signore Gesù ai farisei, non fate tintinnare il denaro, non vi serve a nulla, non vi giova a nulla. Quindi anche questo nasconde in realtà un volere essere noi, e i privilegiati. Questa carità che applicavano, questa conoscenza che applicavano i Corinti, era in realtà per se stessi, facevano tutto per se stessi. Questa è la verità, questo è il problema di questa chiesa, che ogni cosa la facevano per loro stessi, non per il prossimo. Ogni cosa che facevano era un cercare un tornaconto nel prossimo. Ecco cosa succedeva, ma dal versetto 4 è bello, dal versetto 4 al versetto 7, perché dice che tutto ciò, tutto quello che fa la carità, lo fa la carità, non lo facciamo noi. Tutto quello che viene dal versetto 4 al versetto 7 dice: non lo fai tu, lo fa l'amore di Dio, lo fa l'amore, lo fa la carità, lo fa l'amore mio, l'amore che è stato sparso nei nostri cuori. Questo fa tutte queste cose. La carità è paziente, non tu. La carità è benigna, la carità non invidia, la carità non si comporta in modo sconveniente. La carità, io in te faccio questo, non tu. Non tu, non lo puoi fare tu. L'amore mio in te, avendomi tu conosciuto, fa tutto questo. La carità fa questo. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, non essere creduloni, ma crede, cioè per fede, crede ogni cosa. Sopporta ogni cosa. Chi può sopportare ogni cosa se non il Signore Gesù in noi? L'amore fa questo, non la nostra carne, ma no, lo Spirito di Dio in noi fa questo. Quindi è per questo proprio che anche Paolo poi dice: non siate bambini. Al versetto 8 dice una parola bellissima che mi sono rallegrato con il Signore, perché dice: l'amore non verrà mai meno. Noi conosciamo in parte, no? La carità non verrà mai meno, al versetto 8 dice. Quante le profezie si verranno abolite, quante le lingue si cesseranno, quanta la conoscenza si verrà abolita, ma l'amore non verrà mai meno. L'amore non verrà mai meno. L'amore è l'unico investimento eterno, sicuro. L'amore è un investimento eterno. L'amore non verrà mai meno. L'amore è un investimento. Mi sono interrogato davanti a questa parola: ma quanto tempo investi tu al lavoro, in casa, quando sei in giro al supermercato? Quanto tempo investi in questa maniera? Perché siamo chiamati a investire in questa maniera. Il Signore Gesù ha investito tutta la sua vita in questa maniera. È stato un investimento eterno, è proprio un investimento quello che facciamo con l'amore di Dio. Torna sempre a dare gloria a Dio tutto quello che facciamo con l'amore di Dio. Al versetto 9 c'è una parola stupenda che dice che siamo stati perfettamente conosciuti. Al versetto 12. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato appieno conosciuto. Versetto 12. Perché dice dal versetto 9 in poi che conosciamo in parte, ma che invece siamo stati perfettamente conosciuti? Perché dice questa parola? Perché mette questo punto? Perché noi investiamo molto tempo, molte risorse, anche molte discussioni in quello che è solo per un tempo. Se ci fate caso, parla di doni che non ci saranno più in cielo. Parla di doni che non ci saranno più un giorno, mentre invece l'amore ci sarà per sempre. L'amore non verrà mai meno. E dice anche che siamo stati perfettamente conosciuti con questo amore. Quindi siamo stati perfettamente conosciuti con qualcosa che è eterno, che non finirà. Quest'amore ci è già stato donato tutto ed è eterno. Quindi se la parola dice che sono stato perfettamente conosciuto e che tutto l'amore di Dio ci è già stato donato, come posso dire, a volte anche io stesso l'ho detto, che l'amore vero lo vedremo solo in cielo? Ma è possibile dire che la perfezione dell'amore, che un giorno proveremo il vero amore solo in cielo, quando Dio ha detto che tutto il vero amore, sono stato perfettamente conosciuto, ti ho dato tutto il mio amore, tutto l'ho dato alla Chiesa. Colossesi 2:10 lo dice, lo ribadisce: abbiamo tutte pienamente, abbiamo tutte pienamente. Quindi in Lui abbiamo ricevuto tutte pienamente. Questo amore, lo dice Paolo, sono stato perfettamente conosciuto da Lui. Quindi tutto l'amore l'abbiamo visto prima, tutto l'amore è in Lui, ci è già stato donato, tutto l'amore è per la Chiesa. Tutto l'amore di Dio, tutto l'amore che c'è in cielo è nella Chiesa. Quindi questa perfezione è già qui. Un giorno vedremo appieno alcune cose. E qui lo dice, ecco perché dice, parla di alcune cose che vedremo solo un giorno pienamente, perché quelle cose ancora non sono chiare, ancora non le conosciamo, non sappiamo bene alcune cose, ma l'amore no, è già stato donato tutto tutto l'amore, tutto nella Chiesa, tutto per essere sperimentato. Quindi a volte diciamo che non siamo capaci di amare, quindi la perfezione, questo amore non può essere scoperto nella Chiesa. Non è vero. L'amore è già stato donato tutto per mezzo dello Spirito Santo alla Chiesa e qui siamo chiamati a scoprirlo, nella Chiesa, nel corpo. Ma tutto l'amore, non ci è stato dato una parte dell'amore di Dio, ci è già stato donato tutto, tutto per essere sperimentato qui, in mezzo al corpo, nella Chiesa. Quindi se per questo Paolo disse in Seconda Corinzi 5:16, disse talché per questo amore lui l'aveva conosciuto, talché da ora in poi non conosciamo più alcuno secondo la carne. E se anche abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Quindi, se non conosciamo Cristo secondo la carne, ma l'abbiamo conosciuto per lo Spirito, siamo diventati una sola cosa con Lui, come possiamo sforzarci di conoscere il fratello con questo amore carnale? Se dice che io ho conosciuto Cristo in questa maniera, ho conosciuto Cristo per lo Spirito, noi non cerchiamo di conoscere per lo Spirito, cerchiamo di conoscere, di applicare l'amore di Dio per la carne. Ma l'Apostolo Paolo lo dice, non conosco più alcuno secondo la carne. Quindi come posso cercare di conoscere, se Cristo l'ho conosciuto così, come posso cercare di conoscere il fratello per la carne? Ed è per questo che dice, come diceva Eugenio in preghiera, di non essere più bambini. Perché i bambini provano ad amare per la carne, i bambini si fanno le scaramucce, i bambini litigano, questionano, dividono, i bambini si pitturano la faccia, i bambini si sfigurano per far vedere che soffrono. Invece dice di essere uomini fatti. Per questo dice di essere uomini fatti, perché l'uomo non gioca più in questa maniera, l'uomo non cerca più di amare per la carne, l'uomo non fa queste buffonerie come bambini. Dice, ci esorta la parola di Dio ad essere uomini fatti, lo richiama anche in Efesini 4:13, è una parola che abbiamo letto spessissimo. Cosa dice la parola? Finché tutti siamo arrivati all'unità della fede, senza divisioni. Unità, come si ottiene l'unità? E della piena conoscenza del figliuol di Dio, allo stato di uomini fatti. Gli uomini fatti giungono a questa piena conoscenza, perché gli uomini fatti, in loro, Cristo è pienamente, e Cristo è fatto, sono uomini fatti perché in loro c'è Cristo, perché Cristo ha preso forma, uomini fatti, quindi non più bambini. A me ha detto il Signore, quindi smetti le cose da bambino, Umberto, diventa uomo nella fede. Fratelli, non siate fanciulli per senno, siete pur bambini, quanta malizia, ci esorta la parola di essere bambini, ma quanta senno siate uomini fatti. Prima Corinzi 14:20. Il Signore ci esorta ad essere uomini fatti, in questa maniera, uomini fatti nella fede, uomini fatti nell'applicare il vero amore, perché un bambino cerca di applicare la sua conoscenza, non un uomo. Un uomo applica la conoscenza di Dio perché è un uomo fatto in Cristo, non è più bambino, non ha bisogno di sforzarsi in una maniera carnale. Dunque, l'amore ci è stato dato tutto. Paolo dice di ricercare i doni maggiori. Subito dopo di cosa parla? Dell'amore. L'amore è il dono maggiore. Uno. Cioè, l'accesso, la via ai doni maggiori. Senza l'amore, come possiamo avere i doni nella Chiesa? Io mi sono interrogato, senza questo amore nella Chiesa, come possiamo pretendere di ricevere i doni da Dio? Non può darli alla Chiesa il Signore, perché se non è l'amore a spingerci, se facciamo dei danni già in questa maniera, quanti danni potrei fare con dei doni potenti se non è l'amore di Dio a spingermi? Quindi è per questo che Dio dice che Paolo dice di diventare uomini fatti, perché un uomo fatto cerca queste cose. Volevo leggere con voi un passo stupendo di Seconda Pietro, che mi ha rallegrato davvero tanto, perché mi ha confermato questa parola e che non avevo capito niente, conoscevo di una conoscenza, come dice la parola, di una conoscenza che non era da Dio, conoscevo in modo stolto. Seconda Pietro, capitolo 1, dal 3 al 7. poiché la sua potenza divina ci ha donate tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Ci ha donate tutte le cose, ci ha già donate tutte le cose, non ci manca niente, ci ha già donate tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, già donate, ci sono tutte, ce le ha donate e lo dice la parola e lo riconferma. Mediante cosa? Mediante la conoscenza, quello che abbiamo letto prima in Prima Corinzi 8, mediante cosa? Mediante la conoscenza di Dio, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati in mercé, la propria gloria e virtù. Quindi tutte le cose ci sono già state donate, perché abbiamo conosciuto Lui, per le quali, cioè per le quali virtù ci ha largito le sue preziose e grandissime promesse, onde per loro mezzo, per mezzo di queste promesse che ci sono state largite per la conoscenza di Dio, voi foste fatti partecipi della natura divina. Se abbiamo la natura divina in noi, come possiamo dire che non c'è tutto l'amore di Dio? Dopo essere fuggiti dalla corruzione che nel mondo per via della concupiscenza, voi per questa stessa ragione, per questo motivo, perché avete tutta la pienezza della Deità e perché vi è stata largita ogni cosa, perché vi ho donate tutte le cose, perché siete stati partecipi della natura divina, per questa stessa ragione, dice la parola, mettendo in ciò dal canto vostro ogni premura, aggiungete alla fede vostra la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la continenza, alla continenza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà all'amor fraterno la carità. Questo è un punto importante, perché qui lo mette come punto di arrivo quasi, come via per la perfezione, come abbiamo letto, la carità. Qui la parola è sempre agape. Agape, la parola è agape. Che cos'è questo agape? Lo vedremo pian piano. È bello perché la parola è diversa da amor fraterno. Quasi come dire, ok, c'è l'amor fraterno, bene, dopo l'amor fraterno, dopo questa cosa meravigliosa che voi state sperimentando nel corpo, procedete, cercate questa carità. È l'amor fraterno la carità, dopo l'amor fraterno. L'amor fraterno in greco è Filadelfia, mentre invece la parola che descrive questo amore è carità. Dunque, come può essere più grande questo amore dell'amor fraterno? Lo vedremo. Abbiamo visto che questo amore di cui sta parlando la parola, quest'agape, è un amore, è l'amore di Dio, è l'amore perfetto di Dio. Abbiamo visto che non è frutto della nostra conoscenza, che non è in noi, nella nostra carne, ma è in noi, per lo Spirito, tutto, che è qualcosa che va oltre l'amore fraterno, che è la via per eccellenza, che è l'unica cosa che edifica. Solo questo amore può edificare qualcosa. Che cos'è allora questa carità, questa agape? Che cos'è? Perché ci ho girato attorno per un bel po'. Che cos'è questo amore? Perché è più grande dell'amore fraterno? Perché è una via perfetta? Perché è così grande? E Pietro, Paolo ne parlavano, perché l'avevano capito. Perché avevano capito che cos'è il vero amore. Sapete qual è l'esempio dell'amore di Dio? Giovanni 3,16. Questo è l'esempio dell'amore di Dio. Quello che tutti conosciamo, ma che io faccio tanta fatica ad applicare. Ad applicare questo amore perfetto, questo amore che Dio vuole, che Dio esige, che Dio comanda. Giovanni 3,16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Iniziamo a vedere, ha dato. Efesini 5,2, guardate cosa dice, camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso. Iniziamo a capire che cos'è la carità, l'agape, l'amore di Dio. Iniziamo a capire che cos'è, almeno io ho iniziato a capirlo, inizio a capire che cos'è l'amore di Dio vero, l'amore di cui Dio si compiace, è l'amore che dona se stesso, la carità, l'amore per il prossimo, donare se stessi. Questo è l'amore, questo è il punto chiave che Paolo stava cercando di inculcare nella mente dei Corinti, di quella chiesa. Giovanni 15,13 lo ribadisce la parola, nessuno ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici. Quindi questo è l'amore di Dio, questo è l'amore perfetto di Dio, questo è l'unico, solo, vero, potente, perfetto amore, perché questo amore viene dalla conoscenza di Dio, è l'amore che dona se stesso. Quindi questa agape, capiamo che cos'è agape. Agape significa donare se stesso, tutto se stesso al prossimo. Questo è l'amore che Dio comanda alla Chiesa, comanda, lo vedremo, è un comandamento. Quindi il termine carità è corretto? Il termine amore è corretto? Perché io ho visto che è tradotto in alcune versioni in un modo e in alcune in un'altra. Carità è corretto, amore pure. Perché carità dona qualcosa che ha ricevuto. Carità. Il termine carità è diventato carità perché ha tradotto in latino il termine greco, caritas. Perché? Perché caritas? Perché la carità dà a qualcun altro qualcosa che ha ricevuto. Noi tutti abbiamo ricevuto da Dio tutto il suo amore. È scritto che abbiamo ricevuto tutto l'amore di Dio perché lo abbiamo conosciuto. Quindi tutto questo amore in noi, ecco perché è diventato carità. Ecco perché è stato tradotto così, grazie al Signore. Perché la carità dona ciò che ha avuto, lo dà al prossimo. Ecco perché è stato chiamato carità. Si può chiamare amore? Certo, perché è amore vero, è l'amore di Dio, è l'amore che viene dalla conoscenza di Dio. I due termini sono perfetti, descrivono perfettamente che cos'è la carità, che cos'è l'amore di Dio. È solo che bisogna scavarlo per capire bene cosa il Signore ha voluto dire. Ha scelto quella lingua meravigliosa per comunicare la perfezione del suo mandato. Gli apostoli avevano conosciuto questo amore, di sicuro l'avevano compreso, l'avevano applicato alle loro vite, gli apostoli avevano camminato in questo amore. Pietro diceva di passare dall'amore fraterno all'amore di Dio, agape, parlava per esperienza, perché lui stesso aveva applicato questo amore. Quindi, come si fa a donare se stessi? Perché rischia anche di diventare un obiettivo carnale, quello di donare se stesso. Adesso mi impegno perché dono tutto me stesso. Come si fa a donare se stessi? Io me lo sono chiesto. Quindi come posso adesso donare me stesso? Ma la stessa parola l'ha detto. Con la morte a Dio. Donare se stessi significa dare se stesso. Morire a Dio, donare se stesso al prossimo. Vedremo perché significa che bisogna entrare in questa morte e applicarla e donare la propria morte al prossimo. Morire a Dio per vivere a Cristo. In Galati 2:20 c'è una parola meravigliosa che apre tanti punti della parola di Dio, la schiude e ci fa capire bene alcune profondità irraggiungibili, inarrivabili. Galati 2:20: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede, nel figliuol di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco l'amore di Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, realtà assoluta, realtà cosmica, realtà eterna. Sono stato crocifisso con Cristo. Quindi lo aveva compreso, ma subito dopo, cosa c'è dopo avere compreso di questa morte, che è un dato di fatto, perché noi siamo morti in Cristo, cosa c'è subito dopo? E la vita che vivo ora, questa vita che io vivo ora, nella carne, la vivo nella fede. Quindi scelgo di camminare in questa morte. Questa vita che vivo ora, la vivo nella fede, nel figliuol di Dio, il quale mi ha amato, guardate che torna questa parola, il quale mi ha amato e cosa ha fatto? Ha dato se stesso per me. Quindi questo concetto dell'amare e donare se stessi torna. L'amore, la carità vera, l'amore di Dio, è donare se stessi, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ma ho scelto, la seconda parte di Galati 2:20 è questo, scegliere di camminare in questo amore. Sottometto la mia volontà alla morte in Cristo, quindi applico questo amore. Confermiamo che amare significa questo, donare se stessi fino alla morte. Giovanni 21, 15-17. È una parola stupenda che mi ha umiliato. Giovanni 21, dal 15 al 17. Proprio confessato al Signore che conoscevo di una conoscenza che non era nulla, era una conoscenza carnale. Or quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simon di Giovanni, mi ami tu più di questi? Egli gli rispose: sì, Signore, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta: Simon di Giovanni, mi ami tu Egli gli rispose: sì, Signore, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse: pastura le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta: Simon di Giovanni, mi ami tu? Pietro fu rattristato che egli gli avesse detto per la terza volta: mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Giorgio ci ha ricordato spesso che cosa vuole dire questo crescere nell'amore, cosa significa. Ma guardate a cosa associa Gesù questo amore che aveva dichiarato Pietro, guardate a cosa lo associa subito dopo. In verità ti dico che quando eri più giovane, torna il concetto dell'essere giovane invece diventare un uomo fatto, quando eri più giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Or disse questo per significare con quale morte egli glorificherebbe Dio. E dopo aver così parlato gli disse: seguimi. Quindi dopo questa dichiarazione di amore, mi ami tu? Anche a me il Signore l'ha chiesto, mi ami tu? Guarda che questo amore significa donare tutto te stesso. Questo amore significa donare tutto te stesso. Stai attento a quello che dichiari. Io ho parlato col Signore di questo aspetto. Questo amore, guarda cosa significa, il versetto 18, significa che donerai tutto te stesso al prossimo. E infatti Pietro, da quel momento in poi, ha donato se stesso. Perché erano vere quelle dichiarazioni. Mi ami tu? Seppure lo diceva magari con... tentennando, non capendo bene di quale amore si parlasse Gesù, a noi l'ha spiegato di quale amore parla il Signore nella sua parola. Quindi a noi tutti chiede: mi ami tu? Questo amore significa dare tutto se stesso. E dice la parola in Filippesi 2,5: abbiate in voi, leggo solo io così faccio prima perché sono un po' in ritardo, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Lo stesso sentimento. Qual è stato questo sentimento? Qual è stato? Il quale, essendo in forma di Dio, non riputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso prendendo forma di servo. Ci ha rinfrescato la memoria anche Alessio. E divenendo simile agli uomini, ed essendo stato trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso. Galati 2,20. Unirsi con lo scopo del proprio cuore, abbassò se stesso, scelse, come Paolo, facendosi ubbidiente, scelse di essere ubbidiente, fino alla morte, e alla morte della croce. Una prima morte e la morte della croce. Come Pietro, la morte di cui Gesù parlava, la morte finale, era successiva alla morte all'io, alla morte alla totale sottomissione del proprio io, era successiva. C'è una morte e poi ce n'è una successiva, che è quella che il Signore vorrà nella nostra vita. Ma la prima morte è la morte di cui il Signore si compiace oggi nella Chiesa. La morte all'io per dare tutto se stesso al prossimo. Pietro si era fatto obbediente con questa stessa morte. Fino alla morte si era fatto obbediente e alla morte nella croce. Anche Pietro aveva capito questa parola. Questo concetto di agape gli apostoli l'avevano sicuramente capito. Quindi, insensato, dice la parola, infatti, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. La parola gira sempre attorno a quel punto. Muore a te stesso per vivere a Dio. Noi vogliamo produrre frutto senza morire, invece. Ma le due cose, anche i Corinti cercavano di produrre frutto, doni, carità, opere potenti, senza in realtà avere la morte. Salto una piccola parte. Quest'amore è un comandamento. Quest'amore, quando anche l'avessimo capito ma non lo volessimo applicare, è un comandamento di Dio, non si scappa. Giovanni 15, 17 lo conferma, che è un comandamento, che non possiamo sottrarci al mandato del Signore. Questo vi comando, dice, che vi amate gli uni gli altri. Quindi questo amore nella Chiesa è un comandamento. Questo amore nella Chiesa è un comandamento, non è un optional. Questo amore di cui parlava Paolo è un comandamento. Ecco perché cercava di farlo comprendere. Romani 13, dall'8 al 10. Non abbiate altro debito con alcuno se non di amarvi gli uni gli altri. Perché chi ama, cosa fa? Chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Ecco. Il comandamento è sempre stato quello, all'antichità. Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire, qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola. Ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa male alcuno al prossimo. L'amore, quindi, è l'adempimento della legge. Noi abbiamo adempiuto la legge, la dimostrazione è che amiamo il prossimo. La dimostrazione che noi abbiamo adempiuto la legge oggi nel mondo è che amiamo il prossimo. Questa è la dimostrazione che la legge è adempiuta in noi. È la dimostrazione, per questo dice vi riconosceranno, perché è la dimostrazione che la legge è stata adempiuta in noi. Vi riconosceranno da questo amore in mezzo ai fratelli. La legge è adempiuta in noi che amiamo il prossimo, che doniamo tutto il nostro essere al prossimo. Quindi, riassumendo, c'è una via che è la via per l'eccellenza, si chiama amore, è carità, si chiama amore, non è amore secondo la nostra conoscenza, ma è amore secondo il fatto che siamo da Dio conosciuti, perché siamo una sola cosa con Lui. L'amore è stato sparso dunque nei nostri cuori e ci è stato donato tutto per essere vissuto nella Chiesa, e siamo chiamati a donare noi stessi. Comandamento di Dio, dona te stesso. Per questo in Prima Corinzi dice al capitolo 14 di procacciare la carità. Procacciare, il Signore mi ha detto, in mezzo a tutte le faccende della tua vita, procaccia la carità. Come si procaccia la carità? Lo abbiamo visto. Come si procaccia la carità? Morendo. Morendo all'io, donando se stessi al prossimo, ma morendo non per i nostri sforzi. Morendo in questa maniera. Procacciare la carità significa questo. È in questa maniera che si procaccia. Efesini 1, 3, 4. L'abbiamo letto per molto tempo, ma potremmo leggerlo tutti i giorni. Efesini 1 dal 3 al 4. Benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha, di nuovo ritorna la parola, ci ha già benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Guardate qual era lo scopo. Lo scopo, si chiude il cerchio, qual era lo scopo di questo progetto, di questa elezione, di questo disegno magnifico, qual era lo scopo? Affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui, in cosa? Nell'amore, nell'amore. Il disegno si chiude nell'amore, il cerchio perfetto, il disegno di Dio si realizza nell'amore, il disegno di Dio si vive nella Chiesa, nel corpo, nell'amore, nell'amore verso il prossimo, anche al di fuori, perché siamo chiamati a dare noi stessi anche per il prossimo. Quando noi moriamo al mondo presentando noi stessi all'evangelizzazione, stiamo proprio facendo questo, stiamo proprio adempiendo il comandamento di Dio, moriamo a noi stessi per dare gloria a Dio, per dare tutto noi stessi, anche la nostra dignità al prossimo. E questo è il disegno che Dio aveva fin dall'antichità, lo dice qui, affinché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore. L'amore è sempre lo stesso, la parola che trovate qui è sempre la stessa, sempre è lo stesso concetto di Dio, perché per Dio c'è un solo amore. Noi abbiamo storpiato negli anni il concetto di amore, abbiamo dato diversi significati, lo abbiamo veramente reso impotente, ma l'amore di Dio è lo stesso dall'antichità. Io sono lo stesso ieri, oggi in eterno. Dio la pensava a quella maniera, ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore era sempre quello, anche oggi, in mezzo alla Chiesa, verso i fratelli, verso il mondo. L'amore che Dio si aspetta è sempre lo stesso, l'amore di Dio. Quindi, per questo anche Gesù conferma tutto ciò nei Vangeli, Matteo 22, lo conferma anche Gesù, quindi non possiamo dire che non è, che era nell'antichità, ama il tuo prossimo come te stesso, perché Gesù quelle parole le ha prese, le ha donate anche a noi, che sono scritte nel Vangelo, quindi sono tuttora valide. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Vedete, conoscere Dio, se qualcuno pensa di conoscere, non conosce ancora come si deve conoscere. Perché? Conoscere significa ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Per questo Prima Corinzi 8 dice, ma se alcuno ama Dio, esse da lui conosciuto. Questo è il primo grande comandamento. Subito dopo cosa c'è? Esse da lui conosciuto, ama il prossimo. Il secondo, simile ad esso, è ama il tuo prossimo come te stesso. Dio non è cambiato. Gesù testimoniava questa parola, che Dio non è cambiato, che il comandamento è sempre lo stesso. Da questi due comandamenti, infatti, dice, da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e tutti i profeti. Ecco perché il disegno di Dio si racchiude in questo progetto, finché fossimo santi irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, perché il progetto di Dio va ad effetto in questa parola, perché amiamo. Volevo chiudere con Efesini 2, dal 19 al 22. Avevo in cuore di leggerlo perché è meraviglioso. Voi dunque non siete più forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Come siamo stati edificati? Questa parola torna. Siamo stati edificati con l'amore, perché gli apostoli lo avevano capito. Siamo stati edificati sul fondamento mediante l'amore. Siamo stati edificati con questo amore. L'amore di Pietro, l'amore di Paolo, l'amore degli apostoli ha edificato cosa? La Chiesa nel mondo. Quello che noi vediamo in tutte le chiese, neanche in quelle perseguitate, è che l'amore di Pietro, l'amore che ha rinunciato a se stesso, l'amore di Gesù, l'amore di Paolo, ha edificato tutto ciò. Quindi come si edifica nella Chiesa? Essendo in Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato, insieme, nell'amore, ecco come si edifica la Chiesa, anche oggi, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Ecco come si edifica la Chiesa, ecco come impariamo veramente ad usare gli strumenti che il Signore ci ha donato per costruire questo tempio santo in suo onore. Ed in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Il Signore mi ha aiutato a capire queste cose che pensavo di conoscere, ho dovuto confessare che non le capivo, non conoscevo, non sapevo che questo amore fosse così grande, così perfetto, e ho cercato per molto tempo di applicare alla mia vita, a tutto attorno a me, un amore che veniva dalla mia conoscenza, che non era conoscenza secondo Dio, che era una conoscenza carnale, e pensavo di conoscere, ma la parola dice che non conosce ancora come si deve conoscere, ma la Chiesa è un tempio da edificare e si edifica con l'amore, nell'amore che il Signore ci ha donato. Amen.